Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Benvenuti alla seconda stagione di Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane. Umani Molto Umani esce ogni sabato qui, in podcast, mentre ogni lunedì sul canale YouTube Umani Molto Umani troverete anche la puntata integrale in versione video. Buon ascolto e poi buona visione. Se c'è un genere d'Italia che subisce un sacco di preconcetti di cui viene fatto di tutta l'erba un fascio, è il rap, di solito. Nel senso che il rapper è fatto in questo modo, fa questa musica qua e parla di queste cose qua. Ma non è vero, ovviamente, nel senso che ci sono un sacco di sfumature. E forse il personaggio italiano che dimostra più di tutti che il rap si può fare in modo diverso è Willy Peyote, che oggi è qui con noi a Umani Molto Umani, con il quale abbiamo chiacchierato sì di musica, ma anche di come si affrontano determinati temi, quanto si deve esporre un artista quando succedono cose brutte, tra virgolette, nel mondo. E quanto è giusto stare invece un passo indietro ogni tanto. Lui è una persona estremamente alla mano, lo conoscete, e è stato veramente piacevole fare due chiacchiere. Willy Peyote. Benvenuto Willy Peyote, benvenuto Umani Molto Umani.
Grazie.
Partiamo subito con... io avevo una domanda, ne ho tante di domande, perché nelle interviste funziona così di solito. Sei sono un professionista preparatissimo, sono pieno di domande. No, però volevo chiederti, è un periodo questo in cui stiamo registrando, da un punto di vista della cronaca e dei fatti in giro per il mondo, è un periodo che non esito a definire un periodo di merda abbastanza. Quanto è giusto... secondo te che un artista si esponga da questo punto di vista? Cioè, abbiamo visto un casino di approcci diversi, no? Cioè, quelli che giustamente mettono la faccia su una serie di opinioni che appunto si espongono e dicono la propria. Altri che invece dicono non si fa perché non ho i mezzi per farlo, perché non è il mio ruolo. E tutti e due vengono accusati dalle parti opposte di
ovviamente.
Ti stai facendo pubblicità oppure non hai un cazzo da dire, hai paura di esporti. Come ti poni?
Allora, guarda, come fai sbagli, questo è evidente.
Ma chiaro,
sempre. Quello sempre, però certo. Fa parte del gioco. No, io credo questo, nel senso che io sono sempre stato dell'idea che si debba, forse debba non è il termine giusto, ma io la vedo come un dovere riprendere posizione. Il punto però è dove e come, nel senso, se io sui social in questo momento sto promuovendo, e devo per lavoro promuovere il mio tour, ha davvero senso che io tra una foto di un concerto e una locandina vada a esporre il mio pensiero sulla geopolitica?
E by the way, in Palestina?
Cioè, sì. Capito? Cioè, tra una cosa e l'altra, cioè, quindi no, io nei concerti prendo posizione, nei concerti faccio una serie di esternazioni e dico la mia opinione su determinate cose, però se credo che nel concerto la gente viene e io mi prendo il mio spazio perché è il mio spazio. Sui social mischiare le cose, cazzo, secondo me toglie troppo valore. Cioè, lo so che sembra un modo pusillanime di nascondersi, però davvero ha senso la gag del... cioè,
no, ma cioè, nel senso sono pienamente d'accordo, cioè dipende dal contesto. Cioè,
sì,
senso, data, roba
Palestina,
drammatica.
Data, femminicidio. Cioè, o... quel giorno non faccio promozione, perché io ho sempre fatto così, quando ho preso posizione su certi temi sui social, quel giorno non ho fatto nient'altro però.
Ok.
Perché mi sta proprio tanto sul cazzo l'idea che passo di palo in frasca così, quindi mentre sto facendo promozione di quanto so bello e che è bravo, comunque il mondo sta andando a rotoli. È grave, allora preoccupati di quello. Certo. Però uno ha anche dei doveri contrattuali e quindi non puoi sempre farlo. Quindi se so che devo fare promozione, perché devo fare promozione, evito di prendere posizione quel giorno lì sui temi caldi, perché sono importanti, perché svilirli così.
Come te la cavi tu con i social? Che rapporto hai?
No, me la cavo di merda, secondo me. Così
cintura, cintura bianca, cintura gialla.
Che no, faccio bianca, dai.
Bianca,
entry level. No, è forte gialla. Però ti dico, non benissimo, perché vivo male l'autopromozione come concetto. E quindi è proprio il viaggio del... Ma poi sai cosa? Non lo so, non è che vivo male. Proprio solo inutile che siamo tutti lì a dire quanto siamo bravi tutti. Ah, guarda che bravo, ho fatto un concerto lì, era pieno di gente. Ah, io ne ho fatto uno più grande ed era più pieno di gente. Mm-hmm. E lui ne ha fatto uno gigantesco e ha fatto il record mondiale di gente ai concerti belli. E dici, ma sì, ok. Però al tempo stesso mi rendo conto che io da utente poi ai miei amici musicisti dico, oh, sta andando bene il tour, ho visto il post. Quindi alla fine non
alla fine funziona, cazzo.
Sì, sono... Cioè, quindi la vivo in questo modo, capito? Okay.
Conflittuale. È curiosa questa cosa che dici tu. Anche qua mi trovo super d'accordo su quanto è difficile. Non è difficile, però fare autopromozione richiede un po' di giusta faccia di culo, insomma. E tu lavori in un genere musicale che è babom, cioè l'apoteosi dell'ego trip, cioè il rapper italiano adesso non è sempre stato così, eccetera, però comunque passa dal ti spacco e io sono figo.
Il rap un po' in generale è sempre passato da questo, però in Italia io il mio peccato originale è essere cresciuto in una scena rap che in realtà era l'opposto di questa roba qua.
Lo so.
E anzi, noi che eravamo la seconda generazione, neanche la generazione proprio Golden Age, noi eravamo i più giovani rispetto a loro, ci hanno inculcato, neanche sempre quelle buone, il fatto che devi stare zitto al posto tuo e prima di mostrare, prima di fare il black girl. E quindi la vivo proprio come... Cazzo, ma a me mi avete detto che era diverso, non la so fare questa cosa, cioè devo impararla oggi. Io sono cresciuto con certi riferimenti e un giorno sono arrivati questi e mi hanno smontato tutto. E dici, ma scusa, ma...
Anzi, sono arrivati i ragazzini.
Ne parlo sempre con alcuni di questa generazione di mezzo del rap italiano. Cioè, la Golden Age non ci faceva andare sul palco perché...
Scusami, ti poni cronologicamente insieme noi stiamo, Frankie...
No, Frankie è della generazione precedente, Golden Gold, sì, vecchia scuola. Io mi pongo più con, Moder, Murubutu, sì. Claver Gold, okay. questa classe di rapper underground, Johnny Marsiglia, di seconda generazione, che quindi crescono col mito del prima devi dimostrare. No, come si faceva al parchetto? Una volta tu andavi al parchetto, c'erano gli zarri e... Ti insegnavano le cose,
ti colcavano di mazzate.
Era uguale nel rap in qualche modo. E poi sono arrivati la generazione subito dopo di noi, ha detto: no, a noi non ce ne frega un cazzo, noi facciamo così. E hanno spaccato tutto. Dice: ah, ma allora bastava fare quello. Così.
Io mi ricordo la prima intervista, non mi ricordo che, forse Cosan, no, però non vorrei che dice a me della, no, non erano loro, era qualcun altro. E chiedo scusa, qualcuno dice: io della vecchia scuola, in realtà non me ne frega niente, non li conosco. Oh. Mio Dio, si è rotto qualcosa, cioè era una regola non scritta sacra, però bastava dire di no. Cioè,
sì, quello, e poi un'altra cosa che ha cambiato il rap totalmente, facendolo uscire definitivamente dal contesto centro sociale, posse, impegno civile, sociale, sono stati i Dogo. I Dogo hanno portato il rap a essere quello che effettivamente il rap è sempre stato in America, cioè sì, un genere che lì ha una connotazione sociale per ovvi motivi, perché rappresenta una fetta di popolazione che ha subito vessazioni storiche e molto ben radicate nella loro cultura, e va bene, però in realtà è un genere di rivalsa sociale e fondamentalmente cazzone per divertirsi. I Dogo hanno portato questa dimensione nel rap italiano e da lì è stato tutto diverso. Poi
sì.
I Dogo hanno cambiato totalmente. I Dogo e Fibra negli stessi anni, nei primi 2000,
beh, ma era lì, sì, erano contemporanei.
Sì, Fibra con Mister Simpatia e i Dogo con il disco dopo Mi Fist, che hanno, bro, adesso si fa così.
Zero politica, molto più divertimento e bragging
sì. Che poi il rap è quella roba lì. Noi in Italia l'abbiamo vissuto in un modo diverso perché siamo convinti che fosse quello, ma in realtà se avessimo parlato con gli americani ci avrebbero detto: raga, ma tutta sta politica,
tranchi,
ma chi ve l'ha chiesta? Cioè, ai centri sociali, ma non ce ne frega niente ai centri sociali.
E oggi secondo te è un buon modo, è un buon mezzo da usare per diffondere idee che siano appunto oltre il... quelle bassine, cioè non bassine, poco profonde, via.
Allora, secondo me, in certi casi anche con le idee basse, in realtà è politico, nel senso che quando vedi rapper di seconda generazione, che in qualche modo stanno, loro è un gesto politico quello di prendersi uno spazio in un paese in cui il discorso della cittadinanza è ancora così indietro, quindi quello è comunque politico. E noi spesso li sottovalutiamo, no? Perché sono... Però invece quelli raccontano uno spaccato della società che tra l'altro politicamente viene trattato particolarmente male nel nostro paese. Quindi secondo me quella poi è anche politica. Poi in generale il rap ha la connotazione di genere che ti lascia spazio alla parola, quindi sì, tecnicamente è il genere migliore per dire qualcosa, perché ti lascia spazio per dirlo.
E lo ascolti tanto, certo.
Quindi no, poi hai spazio per dire tante cose, quindi secondo me il rap sì. Poi dopodiché appunto era giusto affrancarci da questa dimensione per forza politica del rap, perché aveva senso, era anche un po' diventato come dire, forse stucchevole a tratti, no? Che si fa così e basta. Quindi ci stava il passaggio. Poi la via di mezzo io la cercherei.
Anche meno.
Sì, nel senso, ok, però non tutto di colpo, tutto insieme.
Visto che ti poni in una generazione di mezzo, effettivamente, in quello che è stata la scena italiana ed è la scena italiana, tu a chi parli adesso? Cioè, come ti rapporti con i più giovani?
Sai che non lo so, per dire, questi concerti ho visto ragazzi tanto giovani, in alcune città, non in tutte, però tipo a Firenze erano tanto più giovani che yeah. ragazzi, che quelli che erano a Torino, poi le due serie di Torino c'erano due pubblici diversi, non lo so, ti dico la verità, non lo so, nel senso che poi sto facendo anche un tour che parla di che prende spunto da un disco di 10 anni fa, quindi c'è qualcuno che torna a vedermi perché mi conosceva, cioè gli era piaciuta quella roba lì.
Perché era giovane.
Che era giovane, che era mio primo amico italiano all'epoca, quindi adesso ha superato i 35 abbondantemente.
Okay.
E, diciamola così, per far finta di non averne 38. E, quindi che fanno 40. Si scrive 38, si scrive 38 fino a 40. No, però a parte questo, e poi ci sono quelli che si sono avvicinati più recentemente, non solo per il fatto di essere Sanremo, quelle balle lì, ma proprio perché in qualche modo credo esista una fetta di pubblico molto giovane che si avvicina a quello che faccio, perché in qualche modo sono sempre esistiti, come quando andavo io alle superiori, al liceo, in generale, i ragazzi che vogliono fare qualcosa di alternativo e quindi si cercano il genere musicale che ha una connotazione sociale. E okay. quindi siccome siamo, adesso non è una roba che dico per dire oh che bravo che sono, siamo però sempre meno a fare musica Vero. Con una certa connotazione, no? Di voglia di racconto del sociale, e della politica non intesa come partitica, ma della politica come insomma amministrazione della cosa pubblica. E quindi credo che ci sia qualcuno che anche giovane mi va riscoprendo.
Ok.
Certo. Quindi perché per forza di cose sono troppo giovani per aver ascoltato le robe vecchie. Sono paradossalmente troppo giovani pure per Sanremo, perché nel frattempo sono passati 4 anni sì. al mio Sanremo. Quindi se hai 16 anni, 18 anni al mio concerto, quando c'era Sanremo eri troppo giovane perché ti fregasse qualcosa. Cioè non è mai dire mai
è
che ti ho fatto ridere lì.
Sì, 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 no, è vero, ha ragione. E invece il tuo rapporto con i giovani, generico, cioè come li vedi? Come siamo messi da un punto di vista delle nuove generazioni che arrivano, secondo te?
Guarda, da un lato mi sento di saperne molto meno di loro su tante cose. Mi piace l'impegno che hanno, mi piace rispetto ad altri, c'è stata questa retorica del i giovani non scendono più in piazza, i giovani non hanno più.
È vero.
C'è stata tanto sta retorica, adesso che scendono in piazza, ma questi rompono troppo.
Sì, vabbè, però esatto.
E quindi non va mai di
ma
nuovo.
Ma è che non scendono in piazza per i motivi giusti, più che altro.
Esatto, però se poi andiamo bene bene a vedere, quando si andava in piazza nel 2001 al G8, il movimento all'epoca chiamato No Global, per semplificare, portava avanti delle istanze che sono le stesse di adesso, i diritti civili e il discorso della lotta ambientale. C'era forse un po' più di componente di diritti sociali che si vanno un po' perdendo, sì. ma perché invece c'è un discorso anche di i diritti sociali non piacciono al capitalismo e quindi le grandi aziende non cavalcano quel tipo di battaglia lì, perché non gli serve esattamente il contrario a loro, quindi certo. di lavoro si parla poco.
Cioè greenwashing si fa di brutto.
Si fa di brutto, si fa il rainbow washing, si fa il pink washing, ma sul lavoro non lo facciamo.
Infatti non ha neanche un colore, stavo pensando.
No, c'è il colore no, a me viene in mente, no, c'è un episodio di Giovanni Agnelli che negli anni, non mi penso gli anni 70, porta Tito, il presidente della Jugoslavia,
minchia.
In giro per gli stabilimenti di Mirafiori. E io l'ho chiamato redwashing.
È redwashing, è vero.
Però all'epoca, sì. il fatto che all'epoca Giovanni Agnelli, per tenere buoni i suoi operai in un periodo come sì. quegli anni lì, sì. ha portato Tito in pellegrinaggio nella macchina scoperta
il
tipo
santino,
il Papa
cazzo.
Dentro Mirafiori. E questa cosa mi ha fatto. Oggi non, questa cosa, cioè, quel discorso lì si è perso totalmente proprio del diritto sociale. Di sì. parlare di lavoro non se ne parla mai.
Non è più. Cioè, i diritti dei lavoratori non sono più associati a un partito come era prima, cioè nel senso
che tecnicamente uno diceva la sinistra è quella che porta avanti le istanze progressiste, sì, ma
tu vedi chi vota gli operai non è più la sinistra
totalmente, no, anzi proprio totalmente, e certo, anche qui la storia fortunatamente o sfortunatamente tende a ripetersi, quindi sta cosa l'abbiamo già vista succedere.
Sì.
Quindi è sempre, non è un bel viatico quando succede questo, cioè che i partiti più progressisti non si rappresentano più le fasce più basse della popolazione e viceversa le fasce più votano a destra, non ci viene fuori niente di buono di solito.
No, di solito no. Di solito no, però finisce come tutto.
Sì, sì, sì. Ma però nel frattempo ci siamo noi in mezzo.
Non so, appunto.
Non so.
È il piccolo dettaglio della questione.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Invece, per quanto riguarda, ci sono nei tuoi testi molto spesso sembri un po' perculare quello che è a me viene in mente establishment, ma forse è una parola eccessiva, in realtà qualcosa di molto più piccolo, mi riferisco a quelle che sono le dinamiche anche familiari, cioè del quieto vivere, della famiglia, che rapporto hai invece tu con questo tipo di quotidianità?
Io sono molto legato, molto 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 legato alla mia famiglia. In realtà più passa il tempo più mi rendo conto di quanto siamo, nonostante tutto, una famiglia legata. Mia sorella vive in Ecuador, per dire, quindi non ho la vicinanza con lei, le mie nipoti e tutto. Però è una famiglia molto legata e quindi ti dico, io ho un bellissimo rapporto con i miei. Ho dovuto fare quello che Freud insegnava, cioè ho dovuto uccidere mio padre e mia madre per avere finalmente un buon rapporto con loro.
Dico per le autorità, si tratta di metafora.
Sì, metaforicamente parlando, certamente. Non parlavo a Erika e Omar. No, intendevo dire che c'è stato un momento in cui ho fatto un gran casino anche nel come dire, nel distruggere quel costrutto familiare del quieto vivere, come dicevi tu. L'ho fatto proprio fisicamente nella mia famiglia.
Però è difficile farlo in modo ordinato e distruggere.
No, non è ordinato, però ha innescato un buon meccanismo ed è quello che cerco di fare comunque anche nella musica, come mi fa piacere tu abbia notato, nel senso che mi piace un po' destrutturare le certezze, perché le certezze mi spaventano, nel senso che le certezze poi sono quelle che ti fanno, cioè portano alle dittature. Le certezze, i dittatori sono tutti molto certi,
sì, passa dalla paura probabilmente sta roba, no?
I dubbi invece non fanno mai nascere un dittatore,
no?
E
no,
quindi preferisco destrutturare le cose. Quindi sì, mi piace prendere per il culo un po' tutti, partendo da me stesso.
Immaginavo, sì.
Perché mi piace, ma mi piace prendere un po' più, quindi proprio, non so, non direi provocatorio perché è quasi troppo alto come concetto. Mi piace un po' prendere un po' tutto per il culo, cioè mettere tutto in discussione.
Sì, probabilmente i problemi arrivano quando inizi a prendere troppo sul serio qualunque cosa.
Quello in cui credi. Quando sei troppo convinto, mi fai paura. Una persona troppo convinta mi fa paura. Perché non porterà niente, cioè i dubbi sono secondo me fondamentali per stare bene con gli altri.
Sì, anche perché se sei certo vai dritto per la tua strada e non cambi una mazza, cioè sei refrattario a quelli sono gli stimoli, per cui
esatto, che non vuol dire non, cioè io credo che la determinazione sia una importantissima, no, per fare, no, no, un mestiere, certo. E per fare tutto nella vita, cioè essere anche avere un obiettivo, essere molto concentrati, tutto, però mettersi in dubbio e ascoltare ciò che è intorno secondo me aiuta.
Sì, perché alla fine metti in discussione il percorso per arrivare all'obiettivo, magari ci arrivi da un'altra parte, però l'obiettivo ci arrivi.
Esattamente.
Sì. È vero, una roba del genere. Bersani che prende per il culo Sfera perché gli si spegne l'autotune, tra l'altro non capendo una minchia di come funziona l'autotune in quel caso. Perché c'è ancora questa spaccatura generazionale?
Ma allora, secondo sempre? Me, ti dico, mi spiace molto, io sono molto legato a Samuele per tanti
anche
motivi.
A me sta molto simpatico, gli ha boomerato male io, però.
Gli è uscita molto male. Cioè nel senso che io conoscendolo l'ha scritta proprio male, perché arriva un messaggio di...
E questi giovani d'oggi.
Esatto, mentre lui voleva dire... era più sul culto della personalità intorno al fenomeno della musica,
e
secondo
lì,
me.
E lì ci avrebbe azzeccato di brutto.
E infatti quando ho parlato di Semidei, che è stata letta molto male, per quello che davvero, per come lo conosco, voleva fare un discorso, anche la battuta su Icaro, cioè voleva fare un discorso molto più profondo. È solo che si è attaccato all'autotune, al fatto che a Sfera non funzionasse, che ok, però anche basta con l'autotune. Cioè nel senso, l'abbiamo preso per il culo tutti sto cazzo di autotune, basta. però io sono troppo legato a quello che ha significato per me come ascoltatore Bersani, per il poco che ho potuto, ho avuto la fortuna di averci a che fare, di collaborare con lui, per il fatto che mi accompagnò a Sanremo la serata delle cover, quindi credo che ci avrebbe potuto e dovuto pensare meglio a cosa stava scrivendo.
Però gode ampiamente il beneficio del dubbio su quelle che sono le intenzioni.
Secondo me sì. Dopodiché, sai cosa però? Sarebbe stato giusto dirgli, non la mettiamo sul piano vecchi contro giovani, perché palle. Ma Sfera gli ha risposto: io sono più ricco e famoso di te.
Ah, vabbè, no, gli ha dato completamente la parte.
Di nuovo non era la risposta giusta.
No, cazzo, no.
Cioè, piuttosto aveva senso fare un altro discorso del a me, ma davvero tu che eri simbolo di integrazione anche culturale, mi viene a dire sta cosa, ma allora proviamo a capirsi in un altro modo, cioè becchiamoci. Invece no, si sono risposti di nuovo in un modo che di nuovo banalizzato tutto, e diciamo, vabbè, ma allora, cioè, che secondo me neanche Fera non è per niente un ragazzo stupido, anzi un ragazzo molto intelligente. Se no non fai quello che ha fatto lui in questo paese, no, la rivoluzione che ha portato lui dal 2015 in poi non la fai se non sei comunque hai un quoziente intellettivo superiore. Quindi mi spiace che l'abbia messa giù da rapper a flexare. Ma perché flexare? Cioè, non serviva a flexare per una volta.
Questa è una delle robe che tra l'altro si lega neanche tanto in modo indiretto con quello che dicevamo prima delle fasce meno ricche, meno abbienti che votano a destra, eccetera. Mi spiace un casino che la roba del flexare puntando tutto su il bling bling, cioè nel senso su sia ormai l'unico modo di flexare di buona parte della produzione rap in Italia.
Posso dirti, il rap e la trap in generale sono oggi lo specchio della società, nel senso che sono il genere che racconta meglio il sentire dei ragazzi, sì. Della gente in generale, ma soprattutto dei più giovani. Io credo che il problema nasca dal fatto che nella società il nostro unico obiettivo è il lusso. Cioè il migliorare la nostra condizione attraverso il denaro, che non sto dicendo che il denaro non serve, e lo posso dirlo dall'altro del fatto che non sono mai stato povero davvero, e va bene, mai neanche stato ricco, però la mia famiglia non mi ha mai fatto la fame. Esatto, non ho fatto la fame, quindi fa facile dirlo da parte mia, ok, però dico il discorso della coscienza di classe, il discorso del fatto che se l'unico obiettivo di una persona povera è essere ricca, non è un obiettivo,
no. È molto parziale, se non altro.
È di nuovo è svilente, è riduttivo e fa il gioco perché è come la lotteria.
Confondi il fine col mezzo, per citare Marra, a proposito del successo. Sì.
Cioè, quindi mi spiace un po' quello, che sia tutto solo. Cioè, per dire, allora, guarda, non so con chi ne parlavo, comunque un altro ragazzo che fa più o meno il mio mestiere, credo fosse Aimone. E siamo resi conto del fatto che. Cioè noi non è che non flexiamo perché siamo migliori degli altri, è che a noi ci piacciono cose che non costano un cazzo. Cioè c'è andata di lusso che esatto. A noi ci piace a me piace proprio fare cose che non costano così tanto.
O il
non
lusso per te è un'altra roba. Anche.
Esatto, proprio altre cose. E quindi ci siamo guardati e detto, ma non è che siamo migliori degli altri, è che ci è andata di culo, che a me piace andare in trattoria, non me ne frega niente, ma mi piace proprio andare in trattoria, cioè non è una roba, mi piace quella cosa.
Non è ideologico.
No, spenderei tutti i soldi che ho in trattoria, non è che li spendo, cioè butto via i soldi, non è che non li butto via, però le mie cose non sono, non è il bling, non me ne è mai fregato niente del bling bling, o del Rolex, della macchina, non c'ho manco la macchina io oggi, e come sto bene a girare a piedi, trattorino è facile a girare a piedi, e mi piace proprio, io la mia fortuna oggi è che io non mi preoccupo mai dei soldi. E sono già ricco sfondato.
Che forse è il lusso più figo.
Capito?
Di tutti.
Perché spenderli? Già così sto bene, posso eventualmente aiutare un familiare se ne ha bisogno, essere cioè posso fare delle cose utili per qualcuno e soprattutto non mi preoccupo. Ma cosa, più di così cosa ti serve? Cioè nel senso sono già tanto fortunato. Poi devo volere il Rolex perché sennò non sto dimostrando abbastanza di... Non lo so, però è vero che magari fossi nato in altri quartieri, in altre città, con un'altra condizione, forse non la ragionerei così. Quindi c'è sempre questo discorso.
Sì, sembra una di quelle cose che interiorizzi nel momento in cui cresci in un certo ambiente. Ci sta, cioè, lo capisco anche.
Però tutto sommato a me continua a piacere la trattoria. Cioè, nel senso, ma non perché, davvero, non è per farne un giudizio di valore sugli altri, per dire sono meglio io. È stato casuale. A Daimone piace andare a camminare in montagna, a me basta andare a vedere la partita e a mangiare un piatto tipico in una qualche regione, un po' posto nel mondo che non ho mai visto, e va bene così.
Sa perché? Questa è una dicotomia tipica, viaggiare versus beni tangibili. Di solito si divide, quello che si ricerca si divide in questo.
Poi io ti dicevo, non è tanto viaggiare, che sai, viaggiare mi piace viaggiare, anche con me è un po' su. A me, io sono proprio curioso.
È un hashtag,
ho avuto la fortuna, io non ho viaggiato tanto fino a un certo punto della mia vita, poi ho avuto la fortuna di colpo di avere una fidanzata che si è trasferita a Shanghai, una, tutta la mia famiglia in Sud America, e avere i Celto mi portano in Brasile a fare un pezzo, quindi ho avuto la fortuna per un attimo di girare il mondo per casualità o per necessità, e ho scoperto che sono curioso semplicemente di assaggiare una cosa che non ho assaggiato, di vedere la quotidianità dal punto di quando vado da, sono andato da mia sorella quest'estate in Ecuador, e la cosa bella di non andare di andare dall'altra parte del mondo, ma non in vacanza.
Lei è là per lavoro?
No, lei è là per, si è trasferita lì.
Ok.
Perché suo marito è mezzo ecuadoregno, le si è portata via giustamente le sue figlie, e quindi le vedo poco, le mie nipoti, quest'estate nasceva il mio terzo nipote, quindi vado perché certo, vado a salutare Stefanino appena nato. E la cosa che mi dice anche qui è una banalità, però mi ha colpito, è che quando vai in vacanza dall'altra parte del mondo sei un turista, e quindi hai comunque il piglio coloniale occidentale del cazzo. Life, sì. Se invece sei lì e vivi la quotidianità, cioè mia sorella vive lì, quindi io vivevo la sua quotidianità in un posto che è totalmente diverso da casa mia, subito non neanche ci fai caso, ma sono tornato diverso dagli altri viaggi che avevo fatto all'estero, perché quando sei in vacanza sei solo in vacanza.
Sì. Invece li vivi la
vita di
chi fa...
Sì, sono costretto a vivere la comunità perché lei portava le bambine a scuola, perché andava a lavorare, tutta una serie di cose, andare a fare la spesa, cioè comunque sei in un posto che innegabilmente è il terzo mondo rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere, e quindi la quotidianità in quel posto lì, non fare solo le fotine, certo, il safari, fare il safari in mezzo agli esseri umani, mi è servito tantissimo, sono tornato e ho scritto molto più di quello che scrivevo negli ultimi anni, cioè...
Ah, bello!
Sì, no, mi si è aperto un po' il chakra, ma credo che il disco precedente che ho fatto mi servisse per sfogare tutto le turbe e tornare a fare sto lavoro con la voglia di farlo. Anche un concerto che gli Arctic Monkeys mi sono serviti, perché ho visto il concerto loro e ho detto, a parte che sono innamorato di Lex Turner, e ho visto il concerto e ho detto, oh, ma allora mi ricordo perché mi piace sto mestiere qua.
Bella!
Perché la musica è bella alla fine.
Beh, sì.
Invece, nel senso, è detta così, so che suona banale, ma perché per certi c'è stato dei momenti in cui era più lavoro che altro, era più perché non funziona, perché il mondo intanto intorno a me cambia, il mercato cambia, le mode cambiano, io non sto al passo e non so ancora senso di esistere in un mondo che cambia così, cosa serve la cosa che faccio. Invece poi vado a vedere un gruppo che non vedevo da una vita, di cui mi piacciono più canzoni di quelle che mi ricordavo mi piacessero, e torno a casa emozionato e dico, ah, ma vedi che alla fine
era quello.
Più semplice, perché di nuovo che cosa sia andato a complicare, alla fine era più semplice.
Ti capita mai di, come canta a un certo punto Caparezza, chi se ne frega della musica, cioè del perché tutta l'importanza riguardo al mondo musicale, all'artista? Sì.
Cioè, di nuovo, mi piace suonare in giro perché mi rendo conto che quello che faccio può essere utile a qualcuno, per dargli anche solo 5 minuti di piacere. Però di per sé tutto il resto del carrozzone, anche che palle, sono d'accordissimo. Cioè, ci prendiamo tutti un po' troppo sul serio. Anche questo flex continuo dei risultati, poi detto da uno che ne fa meno degli altri risultati, diceva, vabbè, facile.
Sta rosicando.
Esatto.
No,
però sai cosa, io non, cioè, di nuovo so che non arriva, ma non sono invidioso di quella roba lì, cioè non lo dico con invidia.
Vabbè, ma fai un'altra roba,
invidia, dico, sono invidioso di altre cose, sono invidioso della serenità che a cui gli altri approcciano questo mestiere, magari del talento che io non ho che hanno, ma dei risultati non è quello che mi interessa. Quindi dopo tutto il carrozzone, la serietà con cui si parla di queste cose, come se stessimo trovando ogni volta la cura, non la dico perché sembra svilirla anche qua, però dico la penicillina ogni volta mi ha scoperto.
Certo.
Alla fine, goditi il fatto che qualcuno vuole venire ai concerti e gli piace quello che scrivi, però poi sono solo canzoni.
Sono canzonette.
Sì, lo sono, ma per fortuna.
Rapper sempre? O a un certo punto fai la neffata...
No, perché non mi sento bravo come lui a cantare, quindi no, mi piace il rap, mi piace rappare, ma perché mi trovo a mio agio, si può rappare in tanti modi, ecco, forse siamo un po' vincolati, nel senso, spesso in Italia si vincola all'idea di rap come struttura metrica, e secondo me in realtà è molto più variegata di così. Per dire, Alex Turner è uno che il rap l'ha ascoltato e si sente in come canta, in come scrive, alcuni loro, soprattutto IEM, un disco in cui se tu togli la voce e le chitarre, basso e batteria sono praticamente le ritmiche di alcuni pezzi di Dr. Dre degli anni 90. Sì, sì, proprio West Coast, cioè roba tipo 2001 di Dre o il disco dei D12, alcuni pezzi. Quindi quindi
è Turner che compone.
Sì, gran parte sì, credo all'epoca sì. Adesso poi oggi sì, penso anche oggi, perché poi tutto adesso è tutto incasinato. Ha scoperto il pianoforte, quindi ha cambiato modo di scrivere. Sì, da due dischi ormai ha scoperto il pianoforte lì che compone in un altro modo, quindi diverso. Però no, il rap secondo me si può fare in tanti tanti modi. Io mi sento un rapper per manifesta incapacità di cantare, innanzitutto. Lo dico senza paura.
Ma ce l'ho tutti un.
Però l'autotune va saputo usare,
no,
e quindi io non sono capace di usare. L'ho usato nell'ultimo pezzo, l'ho messo un po' di autotune, perché un po' lieve, non se ne sono accorti in molti, però sì, è uno strumento. Nel momento in cui imparo a usarlo, ci sono contesti musicali nei quali serve proprio, perché fa parte del, è come una distorsione su una chitarra. Nel punk senza la distorsione non è punk quella roba.
Sì, 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 certo. Cosa farai prossimamente? Vabbè, finisci il tour e poi...
Finisci il tour, vado in studio a finire il disco che ho scritto appunto quest'estate, che voglio...
Quindi è tutto in canna lì.
Sì, 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 praticamente credo... Voglio ancora vedere se tiro fuori ancora un pezzo, perché manca un sapore. Manca una sfumatura ancora, quello che volevo fare, però sì, incredibilmente è già tutto lì. Sono anche piuttosto tranquillo.
Sì. No, c'è una roba che volevo chiederti invece di brutto. Tu suoni, quando suoni dal vivo suoni, cioè nel senso c'è la band.
Sì, sì, sì.
Non hai mai avuto voglia di diventare totalmente strumentale, cioè nel senso di lasciar perdere tutto ciò che è DJing e elettronica?
Sai, tecnicamente per noi è già così, nel senso che abbiamo qualcosina in cioè abbiamo un po' di sequenze,
ma poca roba.
Suoni, pochissima roba, soprattutto questo tour che stiamo facendo adesso è molto molto suonato, e perché io sono proprio innamorato dei ragazzi che suonano con me artisticamente.
Ma non sai che di cachet guadagni molto meno se ti porti dietro la band?
Senza dubbio. No, guarda, sì. Sì, però quando facevo il rap con solo il DJ e il DJ, mi mancava tanto la dimensione della sala prove, del palco, del
figo,
furgone. Ma io sono cresciuto col mito di quella cosa lì, quando andavo con mio padre e lo vedevo provare, scappavo con loro a 15 anni sul furgone, poi vendevo i dischi, eccetera. Avevo il mito dello spogliatoio, no? In qualche modo.
Sì, sì, sì.
E quindi mi mancava tanto quella convivialità. Io ho il disco della trattoria, a me piace proprio la convivialità del furgone.
Certo.
La trivialità anche un po' del furgone, no? Il prendersi tutti per il culo, cioè quella dimensione proprio spogliatoio. Quindi no, siamo già praticamente arrivati al massimo di quello che si può fare mettendo praticamente solo musica suonata. Poi certo, il batterista c'ha i trigger, quindi non tutti i suoni sono mega naturali, però è tutto quasi, diciamo l'80% di quello che senti nel nostro concerto è suonato. Ho qualche coro in base, perché non ho dei miei musicisti, nessuno fa i cori tranne Enrico, quindi avrei bisogno, appena potrò ampliare il roster per diventare veramente la band che voglio avere,
cioè
coriste e percussionista.
Figo.
The Roots.
Bello. È la fine The Roots. Sì, esatto.
Quello è l'obiettivo.
Sì,
eh? Sì, dai, sì.
Figo.
Per fare questa roba qua loro avevano il setting perfetto. Sì.
Com'è arrangiare per così tanti... Cioè, un lavoraccio alla fine.
Sì, che per fortuna non faccio io, nel senso... No, non del tutto demandato da altri, lo facciamo insieme. Poi c'è una figura molto importante oggi nella band che si è unita da noi dal 2019, che è Daniel Bestonzo, che è anche colui che dirige l'orchestra a Sanremo, non solo per me, la diretta per Annalisa, per Levante spessissimo, e quindi ha una conoscenza della musica, e lui è una figura che ha cambiato anche un po' il nostro modo di produrre. Però ci troviamo in studio in tante persone, almeno quattro di solito: io, Daniel, Cava, che è il beatmaker che mi segue dai primi pezzi rap che ho fatto in carriera, e Stefano Genta, che è più il sound engineer, quindi lui poi fa anche la parte di mix oggi. E però produciamo, cioè nel senso partiamo da beat loro, però poi quando arrangiamo, quando strutturiamo il brano eccetera, lo facciamo abbastanza tutto insieme. E quindi e live per le prove uguale, cioè loro sono talmente bravi che danno un indirizzo, poi io dico: ma guarda, questa cosa mi piacerebbe farlo più così, questa è la reference, mi piace. Quindi comunque è una roba collettiva, ma non faccio tutto io, non sono, sai, James Brown che dava le multe alla gente che sbagliava.
Davvero?
Sì, James Brown, c'è un documentario in cui lui fa il gesto di $5 per ogni errore che faceva la gente, gli fa il gesto.
Veramente?
Sì. Io mi accorgo di tutto.
Che stronzo.
Sì, beh, però James Brown.
Sì, sì.
Mi accorgo di
ha
tutto
fatto
sul
cose
palco.
Peggiori, vuole.
Mi accorgo di tutto sul palco, ma lascio che sia Daniel a fare il direttore d'orchestra.
Beh, sì, potendo che qualcun altro faccia.
Sì, sì, ne so che mi accorgo, però. Non...
Amen.
Sì, poi devo evitare di sbagliare io soprattutto, quindi non mi metto a dire hai sbagliato lì, hai sbagliato. Poi se viene fuori dico, però lì, cioè, però sono tutti troppo bravi, io sono quello più scarso della band.
Come si è costruito il gruppo?
Devo dire grazie a Frank Sativa, che insieme a Cava all'inizio era, è stato anche il mio DJ quando giravamo in due, eravamo io e Frank. L'idea della band era di entrambi e lui è andato a pescare i musicisti uno per uno.
Questo è un lavoro proprio attivo
di Cesello, nel senso che il batterista lo andammo a cercare, Dario Panza suonava con, lo vedemmo suonare con Ainè e con Serena Brancale. Okay. Detto, ci piace questo, c'è un suono bellissimo, veramente. E allora abbiamo, siamo scelto lui. Poi c'era il chitarrista, l'abbiamo cambiato tanti, ma a un certo punto vide Danny Bronzini che suonava con Jovanotti. E quando ha visto che non suona più con Jovanotti, boh, gli abbiamo scritto, vieni a suonare con noi. E così anche per
ho
il
visto
bassista,
che sei libero.
Esatto, il bassista era il più bravo bassista di Torino. E a Torino era più bravo, ma lo è secondo me anche allargando un po' di più il campo. Ma, e anche lui ce lo siamo andati proprio a scegliere così. E poi si è aggiunto Daniel recentemente. E nel frattempo Danny è andato a suonare con, in altri progetti. È arrivato Damir, che suona il nuovo chitarrista. Però ce li siamo scelti di volta in volta. Cioè la band l'abbiamo costruita un pezzettino per volta. Cioè da okay. Che eravamo in due, siamo diventati in tre. Che abbiamo aggiunto un chitarrista e io e Frank ci palleggiavamo basso e tastiere. Poi abbiamo aggiunto il basso e non c'era ancora la batteria. E poi finalmente abbiamo aggiunto la batteria sul palco e finalmente è diventata una band vera e così via.
Io sono a posto.
Grande.
Ok. Sì, sì. Grazie mille.
Grazie
a
te.
Bella chiacchiera.
Passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.